mercoledì 14 settembre 2022. Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Popolare. Io sono Florencia e questa è una nuova puntata di Caffè Nero Bollente, la trasmissione che inaugura una nuova giornata sia qui a Radio Popolare sia in generale, visto che poche sono le cose che succedono nella nostra routine quotidiana prima delle 6 del mattino. Siamo insieme appunto dalle 6 fino alle 7. Come ogni mattina dal lunedì al venerdì in questa settimana di rientro a scuola, sostanzialmente di palinsesto che è già iniziato nella sua interezza questo lunedì dopo una settimana a cuscinetto con vari insomma momenti provvisori, ma adesso siamo davvero a pieno regime, siamo entrati nel vivo di questa nuova stagione e sono felice che sono felice se ci sarete naturalmente durante tutta questa stagione autunno-inverno AI 2022-2023, come direbbero quelli della moda. E i numeri per comunicare con me anche durante questa mattinata insieme, se avete piacere di farlo, se volete raccontarmi com'è la vostra mattina, come vi siete svegliati, che cosa vi aspetta oggi, e naturalmente i numeri ci sono e mi fa piacere leggervi. 331 6214013 per sms o telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it. sono gli stessi numeri che potrete utilizzare più tardi per raccontarmi invece il vostro amore per le serie TV, perché infatti come ogni mercoledì parleremo a fine puntata di serialità televisiva, delle nostre serie TV del cuore. Per farlo, come sempre, arriva il consiglio seriale di Paolo Armelli, quindi state pronte e pronti, anzi se volete già portarvi avanti con le vostre brevi recensioni, mi raccomando, ma esaustive recensioni delle serie TV che state guardando in questo periodo, in questi giorni, che vi piacciono oppure no, quindi siamo pronti al dibattito, alla discussione. Quindi se volete intanto ci portiamo avanti. Noi cominciamo come di consueto recuperando quello che è successo nelle ultime ore, facendo un po' un riassunto delle puntate precedenti, anticipiamo quello che succederà in giornata, di che cosa si parlerà in Italia e fuori dall'Italia, e ascoltiamo anche della bella musica. Cominciamo subito ascoltando la musica, così cominciamo proprio a svegliarci insieme con un risveglio muscolare e mentale e dell'udito. E cominciamo con Anna Oxa, andiamo con Un'emozione da poco.
C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. Come un viaggio nella notte finisce.
Quanta meraviglia per essere un'emozione da poco, non trovate? Un'emozione da poco, Anna Oxa, alle 6:09, proprio tra 2 secondi, il tempo di dirvelo, eccoci qua, le 6:09 qui a Caffè Nero Bollente. Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bello vedere che ci siete sempre anche oggi in questo mercoledì mattina 14 settembre. Saluto Vic Bonato che ci augura, mi e ci augura buona giornata, e poi ancora Alex via Telegram che dice: ormai quando sento questa canzone non posso più fare a meno di pensare a Luca Marinelli in Lo chiamavano Gigrobò. Bravissimo, hai proprio ragione Alex, è vero, il collegamento mentale, l'associazione mentale è immediata. Io devo dire che personalmente mi capita di pensare a Luca Marinelli anche in altre occasioni, a prescindere dalle canzoni, ma questo è un altro tema di cui parleremo un altro giorno. Biagio invece dice: Florenzia, buongiorno, primo giorno di scuola oggi, laboratorio di poesia in una nuova scuola elementare parentale montessoriana a Baggio. Sarà un bellissimo anno. Allora, intanto, congratulazioni Biagio, buon primo giorno di scuola. Immagino che tu sia, diciamo, del corpo docente, comunque insegnante, non alunno, suppongo, così per non saperne leggere né scrivere, penso che sia così. Se invece sei un alunno fammelo sapere, ma non penso. Scherzi a parte, deve essere bellissimo, un laboratorio di poesia. È un po' come quando vi dico degli esercizi per allenare il buon karma del lunedì mattina. Pensare a un laboratorio di poesia in un periodo storico come questo, dove qualsiasi tutto rema contro alla poesia, all'istruzione, all'educazione anche, che sono due cose diverse in italiano, e ecco che arriva la traduttrice pedante. Insomma, pensare a un laboratorio di poesia in questo contesto, in questo momento storico, è veramente quasi un gesto rivoluzionario. Quindi bravissimo Biagio, veramente buon primo giorno di scuola. Se ti andrà, facci sapere poi com'è andata, così sappiamo insomma com'è stato questo primo giorno. Intanto saluto appunto tutte le persone che stanno già scrivendo, si stanno già portando avanti anche con le serie TV del cuore, quelle che avete guardato in queste settimane, in questi giorni, e che vi stanno appassionando, oppure che avete cominciato a guardare e avete archiviato perché non vi interessava granché. Ne parleremo più tardi anche con Paolo Armelli. Intanto però il racconto di oggi, o meglio quello che verrà anticipato dalla nostra redazione a partire dalle 6:30 con il primo giornale radio, ha a che vedere con i grandi temi di queste settimane. Nel contesto della guerra in Ucraina, che naturalmente prosegue con un andamento diverso, perché le forze di Kiev continuano ad avanzare nel nord-est dell'Ucraina, ieri, nelle ultime ore, riconquistati altri villaggi intorno a Kharkiv, l'Ucraina che sta avanzando in questo senso, e si combatte poi anche nel sud dell'Ucraina, quindi non solamente nel nord, anche gli ucraini hanno colpito la città di Kherson, Melitopol, occupate dai russi. La Russia dal canto suo ha reagito colpendo infrastrutture civili a est e a sud, lasciando per diverse ore città e villaggi senza acqua ed elettricità. Questo è quello che apprendiamo dalle ultime comunicazioni. E quindi da questo, diciamo, al di là della cronaca giornaliera del conflitto, ci sono tutta poi una serie di supposizioni, tra cui anche un pensiero, una possibilità di uscita di scena del presidente russo Vladimir Putin. Ne abbiamo discusso ieri nel corso delle trasmissioni in radio. Vi invito poi a recuperare alcune delle voci, alcuni dei commenti sul nostro sito radiopopolare.it. E intanto Biden, per esempio, presidente statunitense, ha commentato che gli ucraini hanno fatto progressi significativi, ma sarà un lungo cammino. Un altro tema che troveremo certamente anche sulle prime pagine dei giornali è quello che l'intelligence statunitense rivela che la Russia avrebbe trasferito segretamente dal 2014 oltre 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri. E questo lo vedremo poi, lo troveremo sicuramente anche in altri giornali. Sono partiti stranieri in più di 20 paesi, questo lo dicono alti dirigenti statunitensi sulla base di accertamenti fatti dall'intelligence. E da questa notizia già è partito anche in Italia, per esempio, tutta una sorta di commenti, di reazioni dagli esponenti politici italiani, tra cui Letta, Governo e Copasir intervengano, il Movimento 5 Stelle che chiede di fare chiarezza, Crosetto che ha detto che prendere soldi da Mosca è alto tradimento, la Lega annuncia querele a chiunque citi impropriamente il partito e Salvini. Quindi questo è intanto un po' un quadro su questa su questo tema, macro tema, che affronteremo nel corso della giornata. Si parlerà di caro energia, certo, anche oggi, perché forse tra tutti è nel nostro caso perlomeno l'argomento che più di pancia ci spaventa, più nel quotidiano, no? Visto che, come dice Jon Snow in Game of Thrones, tanto per citare le serie TV, winter is coming, l'inverno sta arrivando, come dire, dobbiamo anche un po' capire come sarà il nostro prossimo inverno. Oggi arriverà il pacchetto di proposte dall'Unione Europea per far fronte al caro energie, tra cui è previsto il taglio obbligatorio ai consumi elettrici, il contributo di solidarietà da chiedere alle società oil e gas, il tetto ai ricavi dei produttori di elettricità da fonti a basso costo diverse dal gas. Ci sarà anche un discorso molto atteso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo. E invece, per quanto riguarda la transizione ecologica italiana, Cingolani ha annunciato per oggi l'arrivo di un decreto con un pacchetto di 20 terawattora di elettricità che verranno dati a prezzo calmierato e controllato. E intanto via libera da parte del Senato al decreto aiuti bis. Quindi anche questo, ve lo dico naturalmente per sommi capi, poi ci sarà spazio e modo lungo tutta la giornata per parlarne, ma è giusto già dalle prime ore del mattino saperlo. Parleremo anche di esteri, di cosa succede in Regno Unito, Stati Uniti e avanti, ma intanto ci ascoltiamo un'altra canzone. Andiamo con Curtis Harding, questa è Need Your Love.
I want you to stay, don't go away.
Energia Love, Curtis Harding, alle 6:19 minuti in questo istante, Radio Popolare, questo è Caffè Nero Bollente. Stiamo tirando un po' le fila di tutto quello che sta succedendo, dei macro temi di giornata, di settimana e forse di stagione in alcuni casi, perché alcune cose credo che ci accompagneranno per diverse settimane se non mesi. E abbiamo parlato di conflitto ucraino, abbiamo parlato di caro energia e si parlerà naturalmente anche di Stati Uniti, perché l'inflazione statunitense non sta mollando e Wall Street intanto è anche a picco. Nonostante questo, Joe Biden, presidente statunitense, afferma di non essere preoccupato per il crollo di Wall Street né per l'inflazione. L'economia americana è ancora forte, la disoccupazione è bassa, quello che ha affermato il presidente statunitense nelle ultime ore. Giusto per darvi un'idea, ieri il Dow Jones ha chiuso a meno 3,94% e il Nasdaq a meno 5,16%. È la peggior seduta per Wall Street dal 2020, giusto per darvi un po' un raffronto. E anche la borsa di Tokyo stamattina ha aperto in netto calo. Si parlerà poi anche dagli Stati Uniti, invece tornando in Europa, più o meno, visto che parliamo del Regno Unito, dove milioni di persone sono attese da oggi alla Westminster Hall a Londra, perché per 4 giorni ci sarà il catafalco di Elisabetta II, a cui si potrà rendere omaggio. Ieri sera appunto il feretro della regina è arrivato a Buckingham Palace dopo aver lasciato Edimburgo, e sostanzialmente i media stanno un po' raccontando step by step, no? Passo per passo dove si trova il feretro della regina Elisabetta, e adesso appunto sarà a Londra, dove poi sostanzialmente resterà almeno fino ai funerali di Stato. E a proposito dei funerali di Stato, la Russia è stata esclusa dagli inviti e quindi anche questo è di per sé una notizia, quantomeno in ambito prettamente diplomatico. E oggi, 40 anni fa, a proposito di regine, principesse e quant'altro, oggi 40 anni fa moriva la principessa Grace di Monaco, ovviamente parliamo di Grace Kelly. E a proposito, visto che citiamo una, prima ancora di principessa tout court, principessa anche del cinema, si parla e parleremo anche oggi, celebreremo, ricorderemo Jean-Luc Godard, che è morto ieri, come sappiamo, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio, all'età di 91 anni, ricorrendo al suicidio assistito in Svizzera. Lui ci ha tenuto a dire, questo lo abbiamo appreso dal quotidiano Libération, che ha appunto rivelato tramite una fonte vicina al cineasta di dire che non era malato, ma che era soltanto esausto. È stata una sua decisione e voleva che si sapesse. Godard, che ha realizzato tra film, video, più di 150 opere, e tra cui insomma tra i più celebri All'ultimo respiro, A bout de souffle, che è considerato il manifesto della Nouvelle Vague, film girato nel 60 con Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Queste sono quello per cui sicuramente ricorderemo Jean-Luc Godard, e non solo. Quindi oggi sicuramente ci saranno delle celebrazioni, dei ricordi e delle, come dire, modo per non dimenticare Jean-Luc Godard. E a questo punto questi sono un po' gli argomenti, anzi c'è una notizia in realtà che vi volevo dare, giusto perché non so se la troveremo nei quotidiani, ma magari anche sì, però ci possiamo tornare su. Una notizia di quelle che sono un po' di colore, di folklore, ma che in verità nascondono secondo me radici più profonde. Sostanzialmente parliamo di Laura Pausini. Laura Pausini che ieri, no, anzi non so se ieri o l'altro ieri, durante un'ospitata in Spagna all'Ormiguero, che è un popolarissimo quiz della TV spagnola, lei era ospite. A un certo punto c'era un quiz, vabbè, insomma ve la faccio breve, su canzoni italiane e nella versione spagnola, e lei doveva cantarle in italiano. Così a un certo punto intonano il Bella Ciao, che in Spagna e in tutto il mondo adesso è conosciuta grazie anche alla Casa di Carta, e niente, lei ha interrotto, ha detto: molto meno drammatico di così, però di fatto è stato così, ha interrotto, ha detto no, io non canto Bella Ciao, è una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche. Sui social sono partite dopo questa dichiarazione, insomma, di Laura Pausini, forse in maniera un po' troppo leggera, detto da lei, vabbè, sono partite un sacco di critiche, prevedibile, ti dovresti vergognare, Bella Ciao per sempre. E quindi la mia considerazione è, mi direte se siete d'accordo anche voi, è che io penso che sia più politico decidere di non cantare il Bella Ciao che invece decidere di cantare Bella Ciao. Non so se siete d'accordo con questa affermazione, trovo che sia un gesto più politico quello che Laura Pausini ha fatto nel decidere di non cantarla rispetto all'aver continuato tranquillamente, tra le altre 18 canzoni che stavano cantando, cantare, intonare insomma il Bella Ciao. E quindi è stato, come dire, veramente una cosa leggerissima, ma è stato molto stridente vedere una cosa del genere. E ovviamente c'è chi la difesa, finalmente un artista con un bel po' di carattere, c'è chi dice appunto se considera Bella Ciao come una canzone politica intesa come di parte, essendo esclusivamente antifascista, antinazista, ma di tutte le parti politiche che presero parte alla resistenza, allora si leggeva anche su Facebook, le consiglio un ripasso delle basi della Costituzione italiana, questo tra l'altro anche all'indomani di questa dichiarazione che girava sul web di Giorgia Meloni, in cui appunto si diceva dove si associava l'antifascismo alla sinistra per forza, dando per scontato che chi è di destra invece sia fascista. Quindi insomma, come sempre, piccolissimi elementi che non sono proprio il massimo se analizzati in questo modo. Facciamo così, ci ascoltiamo un'altra canzone e poi andiamo ad ascoltarci il giornale radio e torniamo poi con lo sfoglio delle prime pagine. Accontento Massimo, che via Telegram mi ha chiesto gentilmente quando ascolteremo Ivano Fossati, qualcosa di suo, e presto detto, ascoltiamoci la musica che gira intorno e poi linea al giornale radio. A tra poco con Caffè Nero Bollente.
Maledetto muro. niente facili, gli uomini sempre poco allineati, li puoi cercare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati, li puoi tenere fra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. La musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.
State ascoltando Radio Popolare.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente.
Le 6:36 minuti, ben ritrovate ascoltatrici, ben ritrovati ascoltatori, o meglio ancora, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Florencia e questa è la seconda parte di Caffè Nero Bollente. Siamo in onda dalle 6, da quando è ricominciato il palinsesto di Radio Popolare, una nuova giornata all'insegna dell'informazione e dell'intrattenimento. Fino alle 7 parleremo dei temi, un po' di giornata, di che cosa si parlerà oggi. Ci prepariamo psicologicamente più che fisicamente a una nuova mattina, a una nuova routine della nostra giornata, e poi, oltre ad ascoltare anche della buona musica, parliamo di serie TV. Infatti tra pochissimo ascolteremo il consiglio seriale di Paolo Armelli, giornalista specializzato in serialità televisiva e audiovisiva, più che altro anche podcast, e è una persona molto ferrata anche in cultura queer, in quanto cofondatore di Quid Media e anche co-direttore artistico del Mix Festival. Insomma, una persona davvero di spessore che siamo contenti di sentire ogni mercoledì mattina con i suoi consigli seriali. E a proposito di consigli seriali, aspetto anche i vostri, naturalmente, consigli seriali. Quale serie TV, vista fiction, telefilm, chiamateli come volete, vi stanno piacendo in questo periodo? Fatemelo sapere al 331-6214013 per SMS o Telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it via mail. Stavamo parlando di questa piccolissima notizia, diciamo, che però dà adito a ragionamenti un po' più grandi, ovvero di Laura Pausini, invitata all'Ormighero, un quiz, un programma televisivo, insomma, molto molto longevo, conosciuto in Spagna. E lei, visto che sarà nuova giudice della la Voice, ovvero The Voice, no? La versione spagnola di The Voice, è stata invitata per così un momento divertente, e doveva cantare delle canzoni che contenessero la parola cuore. Lei canta Cuore matto di Little Tony, ma le confondono, i presentatori confondono Cuore matto con Bella Ciao. Adesso vi spiego la dinamica, non importa, comunque, e loro intonano Bella Ciao e lei interrompe dicendo no, non è Bella Ciao, io non canto Bella Ciao perché è una canzone molto politica e quindi io non voglio parlare di politica. E allora stavamo dicendo, ho ricevuto anche vostre conferme via messaggi, SMS, Telegram e via mail, dicendo che sostanzialmente quello che Laura Pausini ha fatto è molto più politico che cantare Bella Ciao, nel senso che è una scelta più politica quella di non voler cantare Bella Ciao rispetto a invece a cantarla, tant'è che avrebbe potuto tranquillamente dire Bella ciao anche in maniera del tutto utilitaristica in quel secondo, non sarebbe successo assolutamente niente. Infatti invece il punto è l'interrompere e dire no, è una canzone politica, per cui ne abbiamo parlato e mi è venuto un po' in mente anche durante la pubblicità che è un po' come, sapete quando ci sono quelle persone che dicono ah ma io non sono né di destra né di sinistra e di solito quelle che dicono così sono di destra, avete presente? Ecco, è un po' quella roba lì che stride quantomeno. Ci ascoltiamo una canzone. A proposito di Spagna, ci ascoltiamo Setangana, vi prego. Setangana, che anzi Tangana, visto che è spagnolo, è la mia ormai, che tra Nati Peluso, Rosalia, Setangana, lui è un cantautore che sta unendo la trap, il rap, le sonorità flamenche folcloriche spagnole. Il suo disco Il Madrileño è uno spettacolo e ci ascoltiamo questo pezzo con Toquinho che so piacervi tanto, si chiama Comerte Entera.
Comerte Entera. No puedo más que pensar en tu forma de hablar roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando, y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera, comerte entera, comerte entera.
Essa mina é perigo. Essa mina é perigo. É perigo.
Puedo más que pensar quién te saca a bailar tra, tra, tra. Perreando. Puedo más que pensar si él te sabe tocar como yo, susurrando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera.
Esa mina es un perigo.
De hablar.
Setangana insieme a Toquinho con Comerte Entera, bellissimo sentire Toquinho alla fine che dà la pennellata finale a questa canzone meravigliosa. Sono le 6:43 minuti qui a Caffè Nero Bollente, Radio Popolare. Nel primissimo mattino sfogliamo insieme le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali per arrivare anche un po' più consapevoli questa mattina. Se avete bisogno di qualche indicazione, qualche spunto per passare in edicola oggi e scegliere il vostro cartaceo, eccoci qua e in attesa naturalmente della rassegna stampa un po' più approfondita che arriverà alle 7:45 come ogni mattina. Cominciando dalla Repubblica e come ci dicevamo anche un po' in apertura, la notizia, tra le notizie principali che troveremo oggi è la questione legata a questo dossier americano dell'intelligence americana dove sembrerebbe appunto che dalla Russia siano usciti 300 milioni a partiti stranieri in 20 paesi, questo a partire dal 2014. nordici. Si parla appunto di partiti pagati da Mosca. Washington dice 300 milioni a politici di 20 paesi per manipolare la democrazia, gli atti trasmessi ad alcuni governi. Palazzo Chigi è stato informato dagli Stati Uniti, ma non ha conferme su finanziamenti a italiani. PD e Movimento 5 Stelle, fare subito chiarezza. La fotografia in questo caso di Repubblica principale è quella che celebra la figura di Jean-Luc Godard, morto in Svizzera ieri a 91 anni. Godard, regista contro fino all'ultimo respiro. E quindi troveremo all'interno di Repubblica naturalmente una sua celebrazione, un suo ricordo del regista morto ieri per sua decisione con il suicidio assistito in Svizzera. E poi ancora, andando dalla Repubblica al Corriere della Sera, anche qui soldi russi a partiti esteri, però sarà un po' la notizia di oggi, visto il suo peso, è ovvio. Avvisate le diverse ambasciate, Bonelli fuori i nomi, la Lega minaccia querele. Gli Stati Uniti appunto dicono che questi 300 milioni di dollari in 24 paesi siano arrivati a paesi anche europei. Anche il Corriere della Sera sceglie una foto di Jean-Luc Godard per ricordarlo. Addio a Godard, ha scelto di morire. Il più idolatrato e odiato, il destino di un maestro. Troveremo anche un articolo di Paolo Mereghetti sul Corriere che lo ricorda e che lo ritrae. Da qui, dal Corriere della Sera, andiamo alla Stampa. Anche qui soldi dalla Russia ai partiti, Letta che chiede che intervenga il Copasir, gli Stati Uniti 300 milioni dal 2014, Crosetto dichiara prendere denaro da Mosca è alto tradimento. E Meloni in piazza a Torino, dal canto suo dice la sinistra che ci attacca attira la speculazione. Ci sono due fotografie sulla Stampa, sulla prima pagina, affiancate. La prima è quella dove dove si regge il cartello con scritto verità per Hasib. Ne abbiamo parlato anche ieri, naturalmente, anzi attraverso proprio l'avvocato di Hasib Omerovic, che ha parlato ieri da noi a Radio Pop. Il ragazzo 36enne, disabile, ancora in coma dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento a Roma, vi ricordate, ne abbiamo parlato anche noi qui a Caffè Nero Bollente. Non c'era, diceva le parole dell'avvocato che vi riporto da ieri, dalla sua intervista, le sue dichiarazioni da noi ai nostri microfoni, non c'era nessun mandato di perquisizione né alcun atto della procura. La polizia è entrata in quella casa senza averne diritto. La famiglia ha paura, nel quartiere Primavalle viene minacciata, dice, ha detto il legale, e secondo la sorella dell'uomo i poliziotti avrebbero picchiato Hasib e poi lo avrebbero buttato giù dal balcone. Accuse naturalmente molto molto gravi, e quindi si cerca di ricostruire anche qui sulla Stampa la vicenda. Polizia sotto accusa, non aveva il mandato, e questo è il volo di Hasib. Chi ha autorizzato, leggo sempre dalla Stampa, i quattro poliziotti che il 25 luglio scorso si sono presentati a casa di Hasib Omerovic per andarsene quando lui, precipitato dalla finestra, agonizzava sul marciapiede? Quindi questa è la vera domanda che ci si sta facendo in queste ore. E affiancato, dicevo, a un'altra immagine, che è quella, un'immagine che purtroppo è quasi di abitudine per noi ed è orrendo se ci si pensa, ovvero di migranti in mare, o meglio migranti in mare che vengono anche soccorsi. Le rotte del male, un pezzo di Francesca Mannocchi. Da inizio anno 1200 migranti vittime in mare, da inizio anno. Lugine è morta a causa delle politiche europee, morta tra le braccia della madre mentre diceva ho sete. Così l'attivista Nawal Sufi ha denunciato la morte di Lugine, siriana di 4 anni. E queste le immagini di prima pagina della Stampa, una prima pagina forse più forte di altri giorni. Il Manifesto mostra Jean-Luc Godard in fotografia, il mio ultimo respiro, addio Jean-Luc Godard, padre della Nouvelle Vague, inventore del cinema moderno, regista totale e prolifico. Del 2018 è l'ultimo film, Le Livre d'Image, non era malato ma esausto, è morto nella sua casa di Hall in Svizzera a 91 anni con il suicidio assistito. E poi un altro tema di cui si discuterà oggi è quello del tetto dagli stipendi, via il tetto degli stipendi ai vertici della pubblica amministrazione. Si parlerà anche di questo, perché appunto è questa revoca del tetto ed è una, insomma, un argomento che si porterà sul tavolo anche questa mattina e questa giornata. Il Messaggero parla di un popolo in fila per salutare Lilibet, con il feretro della regina che torna a Buckingham, 35 ore di coda per vederlo, e questo è quello che, insomma, è un po' la cronaca del, di quello che ci porterà poi ai funerali della regina Elisabetta II nei prossimi giorni, per la precisione il 19. E poi, sempre sul Messaggero, anche qui la questione di Hasib Omerovic, quindi disabile precipitato, gli agenti in casa sua erano senza mandato. E andando velocemente, così poi ci dedichiamo alle serie TV, il Fatto Quotidiano, migliori, l'ultima rapina, super stipendi ai boiardi, via il tetto di 240.000 euro a dirigenti pubblici e generali, grazie al MEF, è quello che vi dicevo appunto poco fa ed è quello su cui si concentra il Fatto Quotidiano oggi. Infine, il Sole 24 Ore, super bonus, cessione dei crediti, nuovi limiti per le responsabilità. Inflazione statunitense più alta del previsto, Fed verso rialzo dei tassi e borse giù, altro argomento di giornata che abbiamo già affrontato. E poi l'immagine, così per darvi giusto una cosa diversa rispetto a quello che abbiamo detto finora, è stato presentato il primo SUV, il super SUV della Ferrari, della svolta Ferrari, il Puro Sangue, vale già oltre 2 miliardi. Spero che non intendano il prezzo di, insomma, di vendita, ma che sia invece il valore di mercato. La prima auto a ruote alte della casa di Maranello. Infine, andando con Domani, anche Domani decide di dare un risalto in prima pagina al tetto agli stipendi per i manager della pubblica amministrazione e alla sua revoca, e poi anche il governo che cede per sbloccare il decreto aiuti bis. La politica, leggo da Domani, si arrende di fronte alle truffe sui bonus edilizi. Come apprendisti stregoni, gli inventori dei crediti super agevolati hanno messo in moto un meccanismo che non si può fermare se non mettendo a rischio le imprese. E ora saltano anche gli incentivi ai controlli. Di questo si parlerà sulla carta stampata nel corso della giornata. Intanto noi ci ascoltiamo una canzone e poi, negli ultimi minuti di trasmissione, sentiamo anche il consiglio seriale di Paolo Armelli. Andiamo con Calcutta, con Sorriso, Milano da Teo.
Sulla mappa now, ma ci passo stanotte. Ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo. Dal cielo piovono cocktail, polisi in elicottero. Su Sesto San Giovanni, manco un'ora, arriva il lunedì. E non ti bacio da 2 anni. Cara amica mia, promettimi che persa nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in 3.
E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto, mentre fai due tirini.
Ti prego, parliamo di te, che se parlo di me mi manca il respiro. Ho perso troppe ore di sonno, che se dopo mi sdraio dormo come un ghiro.
E ho fatto le cose più brutte, che se mamma sapesse rimarrebbe male. E ho fatto le cose più brutte, guarda, scusa mamma, è una scusa per cantare. Ti prego amore mio, promettimi che perse nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in 3. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi.
Mentre fai due tiri.
batterti, il vento nei capelli, quando sei qui davanti e sono sempre fermi. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e dormi sempre insieme al gatto, mentre ti rigiri, mentre ti rigiri. Ok, va bene, dai, promettimi, e poi prometti ancora, che se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto, mentre fai di ti.
Non vedo l'ora che torni Calcutta, che torni Calcutta, che tornino i live di Calcutta e mi manca, non vedo l'ora che esca con del nuovo materiale. Questo intanto era Sorriso, Milano da Teo, alle 6:54 minuti a Caffè Nero Bollente, quindi ci sbrighiamo perché voglio sentire il consiglio seriale di Paolo Armelli, ma intanto volevo recuperare giusto un paio di messaggi parlando di serie TV in questi ultimi minuti di trasmissione. Milena dice che ovviamente sta guardando i due mitici prequel, sia House of the Dragon che Gli Anelli del Potere. Belli entrambi e fatti molto bene, con una preferenza per Gli Anelli del Potere. La storia mi sta prendendo di più, dice Milena, e augurando buona giornata a tutti. Devo dire che per ora ho sentito anche io, tutte persone, io non sto guardando nessuno dei due, devo dire, in questo periodo, non ancora, e entrambi, tutti quelli che io ho sentito propendono per Gli Anelli del Potere. C'è Elia poi che dice di aver finito la seconda stagione di Single Parents, dalla creatrice di New Girl. Serie leggera, dice Single Parents, divertente ma con molti spunti e riflessioni anche profonde. L'unica pecca è che non è ancora disponibile la terza stagione e io e la mia compagna l'attendiamo con ansia. Intanto Elia, allora, mentre attendiamo la terza stagione di Single Parents, ascoltiamo il consiglio seriale di Paolo Armelli. Vediamo cosa ci consiglia di scoprire o di recuperare.
Buongiorno Florencia, buongiorno ai tuoi ascoltatori e tue ascoltatrici, eccoci un nuovo mercoledì, quindi un nuovo consiglio seriale, e questa volta andiamo indietro alla scoperta della storia europea, perché da domenica 11 settembre sulla piattaforma di streaming Starzplay è partito The Serpent Queen. Starzplay ha una lunga tradizione di produzione di serie storiche che rielaborano ovviamente da un punto di vista americano i fatti salienti della nostra storia europea. Hanno fatto per esempio The White Princess, The Spanish Princess, e adesso arriva appunto The Serpent Queen, che altra non è che la storia di Caterina de' Medici. Caterina de' Medici che insomma è stata veramente un personaggio storico di grandissima portata, che forse noi non conosciamo abbastanza o comunque non abbiamo mai portato sullo schermo, anche se la sua vita offre spunti narrativi veramente molto interessanti. Lei arrivava giovanissima appunto dalla Toscana a sposare il futuro re di Francia, che morì però molto presto, lasciandole il compito di diventare praticamente reggente per il figlio molto piccolo Francesco II, e insomma inaugurando praticamente un trentennio di grandissima sua influenza sulla storia di Francia appunto e dell'Europa in generale. La chiamavano The Serpent Queen, giustamente la regina serpente, perché aveva un caratterino niente male. Nella serie viene interpretata da Samantha Norton, che probabilmente vi ricordate per Minority Report e per altri film ancora. Devo dire che è una storia molto avvincente, raccontata con le sue semplificazioni ovviamente, ma che ci immerge in una storia davvero intrigante. The Serpent Queen su Starzplay, e noi ci sentiamo la settimana prossima.
Come vorrei essere chiamata anche io la Serpent Queen di Radio Popolare. Mi piace, adoro il appellativo Serpent Queen, la regina serpente, per appunto il caratterino di Caterina de' Medici, se così lo possiamo definire, ed è così che si chiama la serie che ci ha consigliato di scoprire Paolo Armelli, che ha debuttato su Starzplay per l'appunto questa domenica 11 settembre, quindi sono 8 episodi con rilascio settimanale. Domenica è uscita appunto la prima puntata, se magari qualcuno o qualcuna di voi l'ha visto mi farete sapere. sapere o se siete rimasti incuriositi in un periodo dove per tutt'altre ragioni si parla di casate nobiliari, di dinastie, di regine e quant'altro, scoprire la storia di Caterina de' Medici è sicuramente interessante, per lo più soprattutto se interpretato da Samantha Morton, che è davvero un'interprete molto molto brava e, come ci diceva Paolo, l'abbiamo già vista, è un volto già visto in alcuni film importanti, anche in alcune serie TV di rilievo. A questo punto io vi ringrazio, è già finito il nostro tempo, ci sentiamo domattina sempre dalle 6 alle 7 per un nuovo caffè nero bollente da sorseggiare insieme, e tra pochissimo la rassegna stampa internazionale, poi Metro Regione e poi il GR delle 7:30. Io sono Florencia e vi auguro una splendida, splendida giornata a tutti e a tutte voi. Ciao!